seeker. I've been searching low and high. E buonasera a tutti e ben ritrovati su Seeking Seekers, radio Onde Quadre. Oggi siamo qui io, Simone, Valentina accanto a me.
Ciao.
Federico.
Ciao.
Roberto in regia è un ospite particolare perché è omonimo del nostro Roberto. Abbiamo qui con noi Roberto Giordano.
E buonasera a tutti.
Professore di tecnologia dell'architettura presso il Politecnico di Torino, che a breve ci farà sapere delle cose particolarmente interessanti di cui tra l'altro avevamo parlato persino nella nostra prima puntata. Partiamo però prima di approfondire questa conoscenza con un brano. Abbiamo Bob Marley and the Wailers con Ben Belly Full.
Bene, eccoci. Adesso mi sento carico, penso che dirò bene i nostri contatti.
Vai, ce la possiamo fare.
Allora, mail seekingseekers@gmail.com.
E vai, una è fatta.
Grande. Pagina Facebook Seeking Seekers, playlist Spotify. Ci trovate un po' ovunque, insomma. Vai. Ma torniamo un po' al succo di questa puntata, il nostro ospite, e iniziamo un po' a conoscerlo.
Eccoci qua. Allora, beh, innanzitutto, a parte il nome e il cognome, che penso che un po' si ricordi, visto che di là in regia c'è il mio omonimo, Roberto Giordano, vi rubo un minuto per ringraziarvi per questo invito, perché mi ha fatto veramente piacere. Non mi capita spesso di essere ospite in una trasmissione radiofonica, anzi, cronologicamente è la mia seconda volta, quindi non sono un super esperto, spero di non combinare casini, per usare un termine tecnico-scientifico molto in uso tra docenti universitari. Per quello che mi riguarda, chi sono? Allora, Allora, io sono un professore associato di tecnologia dell'architettura qui al Politecnico di Torino. Arrivo da una storia non così lineare, nel senso che mi sono laureato al Politecnico, sono andato a studiare, ho fatto il dottorato a Milano, poi ho lavorato fuori dall'ambiente del Politecnico, ma su temi che poi ho riportato all'interno del Politecnico, poi come argomenti di ricerca, e poi da un paio d'anni sono professore associato di tecnologia. Per quello che riguarda, diciamo, il mio ruolo all'interno del Politecnico, devo dire che posso usare più cappelli, perché da un lato svolgo un'attività di ricerca insieme a un gruppo composto da ragazzi e ragazze più o meno della mia età, quindi giovani quarantenni, mettiamole in questi termini, che si occupano di temi di ecocompatibilità del processo edilizio, che detto così è la qualsiasi, ma poi magari più avanti vi racconterò di che cosa si tratta. Sono anche referente del corso di laurea triennale, quindi ho questo ingrato ruolo di occuparmi del coordinamento dell'attività dei corsi di laurea, che so che fanno molto talvolta arrabbiare certe decisioni gli studenti. Sono anche cofondatore di una startup che è spin-off qui del Politecnico di Torino, che proprio sul tema dell'innovazione tecnologica ha creato il suo, diciamo, punto di forza per e anche, immagino, di questo poi avremo modo di parlare più tardi. E beh, poi infine sono anche un docente di tecnologia dell'architettura, sia alla laurea triennale sia alla laurea magistrale. In particolare alla laurea magistrale lavoro insieme ad altri colleghi su un atelier che si chiama 3R, Reduce, Reuse and Recycle, proprio perché questi temi, un po' dell'ecocompatibilità applicati al processo edilizio, in particolare riduzione ed efficienza delle risorse, riuso di materiali e riciclaggio, applicato nelle diverse fasi del ciclo di vita dell'edificio, diventano un po' dei temi forti che in qualche modo sono delle forti sfide per la sostenibilità, e quindi non potevo che svolgere questa attività all'interno del corso di laurea magistrale in architettura per il progetto sostenibile.
Bene, direi che avremo un bel po' di argomenti oggi allora di cui parlare. Poi sono abbastanza emozionato perché si tratta anche del mio campo di studi, quindi finalmente abbiamo gli architetti che hanno la rivincita, ecco.
Eh sì, perché qua c'è una diatriba tra ingegneri e architetti.
La classica, classica. Annosa.
Sì.
Bene, direi, dai, prima di reinserire il coltello nella piaga della diatriba, ci ascoltiamo.
Io sono venuto in pace, ragazzi. No,
senza nessun coltello.
Beh, dai, ci ascoltiamo questo altro brano di Caribou, Odessa. Thank you.
Ed eccoci di nuovo qua con il nostro professore. Allora, aveva appena fatto adesso un elenco di tutte le cose di cui si è occupato e che ha fatto, insomma, nella sua vita. E c'è una cosa che a noi è tanto cara.
In 3 minuti.
Sì. Poi userei il presente più che il passato. Purtroppo non sono ancora pronto alla pensione, sono costretto a continuare a farle.
Assolutamente. E tra queste cose che ha elencato c'è una cosa che a noi è particolarmente cara, e comunque è un tema di cui si parla particolarmente adesso, che è la startup. E quindi parlava di una startup di cui faceva parte.
Sì, la startup si chiama Growing Green e devo dire che ha una storia oramai quinquennale alle spalle, non per la sua nascita, in realtà la startup è nata nel 2014, quanto per il processo che ci ha portato a costruire una startup. La parola startup, devo dire che negli ultimi anni sta avendo un successo pazzesco. Forse qualche volta si abusa un po' di questa parola, pensando che aprire una qualsiasi attività possa essere una premessa per fare una startup. In realtà i requisiti per davvero registrarsi in Camera di Commercio, qui do un attimo sul tecnico, e dire siamo una startup sono piuttosto specifici, quindi bisogna portare avanti dei livelli di innovazione nell'attività precedente di ricerca e sviluppo molto elevati, bisogna avere certi almeno titoli accademici, non che questi, voglio dire, siano per forza, diciamo, sinonimo poi di innovazione, però di fatto questi sono alcuni dei requisiti che bisogna considerare. Noi ci occupiamo come startup in particolare di una tecnologia che a livello mondiale si chiama Living Wall System, cioè sistemi di involucro vivente. All'interno di questa grande famiglia ci sono dei sistemi di facciata, che sono facciate vegetali, prevalentemente tecnologicamente vengono poi classificate come idroponiche. Vuol dire che vengono fertirrigate attraverso un sistema di irrigazione che funziona a goccia, quindi consumando pochissima acqua. Noi dal 2010 al 2013 abbiamo lavorato su un progetto di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, tra organismi di ricerca di cui il nostro dipartimento, il Dipartimento di Architettura e Design, era coordinatore ed era uno dei partner. Abbiamo lavorato insieme al Dipartimento di Energia, all'allora Dipartimento di Agraria, che adesso ha cambiato denominazione, ma di fatto i docenti svolgono più o meno la stessa attività, e con alcune piccole e medie imprese. I risultati ci hanno portato ad avere un prototipo, un edificio che è tuttora esistente, che continuiamo ad utilizzare come, diciamo, edificio per le attività di monitoraggio e di sperimentazione, che è ad Environment Park, che è un edificio completamente vegetato lungo 3/4 delle facciate dell'edificio stesso. Questa attività ovviamente di ricerca e di sperimentazione ci ha portato a sviluppare una tecnologia che è una tecnologia estremamente sottile, estremamente versatile, molto, molto leggera. Considerate questi pannelli che sono completamente vegetati, a media saturazione di acqua pesano circa 14 kg a metro quadro, quindi ben al di sotto di altre tecnologie disponibili. Il loro funzionamento è molto simile a quello di una facciata ventilata, che è quindi una tecnologia già abbastanza innovativa nel settore degli elementi di involucro, e poi ha tutta una serie di benefici energetici ed ambientali che sono assolutamente importantissimi: funzionamento estivo, funzionamento invernale, ottimizzazione, diciamo, di quelle che sono le condizioni di comfort per gli utenti, anche per l'esterno, perché diminuisce la temperatura superficiale dell'involucro dell'edificio, grande capacità di assorbire gli inquinanti. Insomma, un progetto di ricerca estremamente complesso, per questo che gli attori che hanno preso parte alla fase cosiddetta di avvio poi di quella che è stata lo sviluppo del prototipo sono stati così numerosi. Dati i risultati che abbiamo ottenuto, dato il buon successo, alla fine siamo partiti poi con questa attività, che è quella della startup, che ci ha portato a partecipare al premio Startup Regione Valle d'Aosta e Piemonte. Ci siamo classificati terzi come gruppo, come team, oltre al sottoscritto Elena Montacchini e Silvia Tedesco. E se volete la seconda parte ve la racconto dopo la pausa, oppure posso andare avanti?
Ma io direi dai.
Ma sì.
Non lo so, ci ascoltiamo un brano e poi approfondiamo, che
ma
dite?
Sì, dai, sì, ci rilassiamo prima con un brano.
Un po' di suspense.
Esatto.
Ragazzi, stay tuned.
Va bene, allora passiamo al prossimo pezzo. Abbiamo i Coldplay con Him for the Weekend.
So heavy, pour on a symphony. When I'm low, low, low.
Ed eccoci dunque tornati in compagnia del nostro professor Roberto Giordano. Stavamo parlando con lui di una startup sviluppata qui all'interno del Politecnico dopo un po' di dopo degli inizi, dopo un periodo di ricerca che adesso a quanto pare ha portato i suoi frutti. Quello che ci chiedevamo era a questo punto quali siano i componenti di un team di ricerca di questo tipo, quali sono le figure professionali ricercate per un progetto di questo tipo.
In generale tutti i processi che portano ad un trasferimento tecnologico, sia che noi si parli di prodotti come il caso della nostra startup, noi abbiamo sviluppato un prodotto molto particolare, se vogliamo innovativo per l'edilizia, ma anche nel caso che noi parliamo di servizi, di fatto è estremamente importante in queste attività un approccio di tipo interdisciplinare, cioè la diatriba ingegnere-architetti deve andare oltre, bisogna superarla, bisogna avere la mentalità ad esempio di un tecnologo per capire quelli che sono i problemi che un componente edilizio può avere, le modalità con cui questi vengono collegati, le connessioni, i materiali, la compatibilità tra i materiali. Lasciamo stare gli aspetti ambientali, sto proprio parlando di come sviluppare un particolare tecnologico. E dall'altro, ad esempio, ci vuole una competenza di un energetico, guardo Federico perché prima si parlava proprio di questo, che ovviamente deve essere in grado di monitorare quelli che sono banalmente i flussi termici, quindi il comportamento estivo e invernale di un elemento, piuttosto che, e qui guardo proprio nel particolare l'esperienza di startupista, fondamentale il ruolo ad esempio di alcune discipline legate all'ingegneria gestionale. Noi quando abbiamo dovuto affrontare nell'ambito della nostra esperienza di startup il business plan, che è una cosa di nuovo fighissima da dire, quando ho detto faccio un business plan mi sentivo veramente il top,
una di quelle cose fighe da dire.
Esatto, fa molto figo da dirlo. Quando poi devi iniziare a dare delle risposte che sono le tue prospettive di crescita, qual è la tua proposta di valore, la value proposition, cioè sono tutte cose su cui devi poi applicarti e cominciare a studiare da capo. Qui devo dire che il supporto che ci ha dato l'incubatore di imprese del Politecnico è stato fondamentale. Quindi l'interdisciplinarità, l'ho detto giusto, non mi sono neanche incartato. L'interdisciplinarità è assolutamente fondamentale, cioè, in questo tipo di esperienze.
Noi siamo allenati a questa parola perché anche i team studenteschi che sono venuti, ma anche tutti i progetti che abbiamo intervistato, appunto, ci hanno detto di quanto è fondamentale appunto l'interdisciplinarità. Ho detto bene anch'io.
Sì, infatti abbiamo avuto con noi varie startup anche che ci hanno spiegato più o meno come funzionano i processi in questo campo e ci hanno dimostrato effettivamente l'utilità e la necessità di avere varie figure appunto all'interno
poi
dello stesso campo.
Mi permetto di chiudere dicendo ancora una cosa: per noi che ci occupiamo di un settore che è quello della produzione, ma che se vogliamo da sempre è considerato un settore un po' obsoleto, avere incontrato delle imprese che credevano fortemente nell'innovazione di prodotto, quindi nel cambiare quelle che erano le loro attività tradizionali, nell'investire di fatto con noi in questa avventura, è stato fondamentale. Non ci sono tantissimi imprenditori che la pensano così, molti hanno un consolidato sul quale continuano a pensare di poter fare mercato per il prossimo futuro. Ce ne sono pochi, ma sono assolutamente fondamentali, che invece credono che la cooperazione con gli organismi di ricerca, nei quali hanno certe volte inaspettata fiducia, però di fatto è così, invece possono essere chiavi di successo per portare delle innovazioni sul mercato, ed è quello che è successo a noi poi di fatto.
Perfetto, bene. E allora, adesso che abbiamo parlato un attimo di quanto sia importante, insomma, fondere le diverse discipline, abbiamo parlato anche di quanto è difficile il termine per indicare questo concetto.
Disciplinarità. Ve lo scriviamo nei tag se non ve lo ricordate.
Esatto, dovremmo fare una puntata solo su questa cosa.
Esatto.
Possiamo fare un hashtag.
Una gara di spelling.
Anche, dai.
È già più difficile.
Abbiamo varie cose da inventarci per le prossime puntate, diciamo.
Va bene, allora adesso vi lasciamo un attimo con il prossimo brano e abbiamo i Falls con My Number.
Now it's all you, love you.
Eccoci tornati, abbiamo visto quanto sia importante il business planning, l'interdisciplinarità, ma adesso andiamo un po' più nel dettaglio, un po' a indagare qualcosa che appunto ci eravamo già detti, qualcosa che sembra rivoluzionare totalmente il sistema, il mondo, l'edilizia, ma che a quanto pare sono cose in qualche maniera fattibili. Ad esempio, avevamo citato nella nostra prima puntata la possibilità di ricavare energia dalla marmellata di mirtilli. Com'è possibile questa cosa?
Beh, è possibile. Partiamo dal presupposto che abbiamo una tale evoluzione da un punto di vista tecnologico per cui si possono fare delle cose che fino a pochi anni fa erano assolutamente impensabili. L'utilizzo dei mirtilli, in particolare della marmellata di mirtilli, è previsto nella produzione di pannelli fotovoltaici. Si tratta quindi di andare a sostituire quello che è il componente principale con cui vengono ad oggi prodotti i pannelli fotovoltaici, che di fatto è la silice, ed invece sviluppare una tecnologia che ha le stesse caratteristiche da un punto di vista delle prestazioni del pannello fotovoltaico in silicio amorfo, in silicio policristallino, con l'utilizzo dei mirtilli. Si tratta, devo dire, prevalentemente di sperimentazioni. Sono molto affascinanti, sono molto divertenti, hanno sicuramente un certo tipo di appealing sia in noi ricercatori e moltissimo negli studenti che ogni due per tre provano a infilare qualcosa del genere nelle loro proposte progettuali. Poi ovviamente bisogna sempre ragionare su una serie di requisiti, e qui di nuovo mi rimetto un po' il cappello da professore, no? La questione è che ci sono dei requisiti prestazionali che devono essere garantiti. La durata nel tempo di queste tecnologie è sempre difficile da stimare, quindi è necessaria una fase di monitoraggio e di prototipizzazione. Oggi con le parole difficili andiamo alla grande, andiamo forti, che richiede del tempo. Queste sono tecnologie che sicuramente sono molto interessanti. Noi stiamo cercando di monitorarle, fa parte un po' della nostra attività come gruppo di ricerca, e insieme a quelle che sono le tecnologie che vengono sviluppate da altre, adesso citavamo il caso dei pannelli fotovoltaici prodotti con i mirtilli, ma ce ne sono altri di casi di cui abbiamo parlato prima insieme, il caso ad esempio del blocco mattone realizzato coi funghi porcini.
Ce lo mangiamo.
Si
insomma,
presume che siano funghi coltivati, perché l'idea che dei funghi che costano un botto al chilo vengano impiegati per fare un mattone, devo dire, spaventa un po'. Però insieme a queste che sono le tecnologie che vengono prodotte da altri, anche noi ci stiamo impegnando, e questo lo facciamo moltissimo, sia nell'attività di dottorato o in attività di, diciamo, di ricerca post-dottorato con i nostri giovani ricercatori, ma anche spesso e volentieri nell'ambito delle tesi di laurea magistrale. Questo quindi dà la possibilità ad alcuni studenti, ad alcuni vostri colleghi, prevalentemente di architettura, ovviamente sto parlando di loro, di portare avanti, di sperimentare così delle tecnologie o delle portare avanti delle sperimentazioni su materiali che in qualche modo sono un'evoluzione di quello che c'era prima. Recentemente, però forse ve ne parlerò dopo se abbiamo un po' di tempo, abbiamo lavorato con la Buzzi Unicem alla realizzazione di blocchi di calcestruzzo alleggerito attraverso il reimpiego della lolla di riso, oppure ancora, cosa molto pulp, un po' tarantiniana, le corna di vacca utilizzate per produrre sistemi di rivestimento tipo delle piastrelle. E devo dire che si tratta, come dico io in questi casi, uscendo un po' dal ruolo istituzionale da professore, secondo me è tanta roba.
Io mi sto ancora immaginando il mattone di funghi, cioè sto cercando di capire come si potrebbe fare un mattone con i funghi.
Sì, un po' una casa da mangiare, così ogni tanto quando apri il frigo ed è vuoto dai un morso al mattone, vedi come bello.
Forse la casa di Hansel e Gretel non è così lontana dal mondo delle fiabe.
Totalmente riciclabile alla fine, funziona pure.
Mangiabile.
Esatto.
Beh, la casa edibile sarebbe il massimo, perché a quel punto uno progetta e realizza un edificio completamente biodegradabile, quindi...
Sì. Non lo sprechi neanche.
Ha impatto zero, quindi...
Infatti, dai.
Bene. Vabbè, cioè... torniamo a parlare di queste... Io sono perplesso, sono perplesso.
Sono i funghi.
Esatto, sì. Sì. No. Comunque, ne parliamo dopo Venditti, Antonello Venditti con Lilli.
Scarpe. Lì, 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 bianca non in ospedale. Lì, 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 senza capelli. Lì, 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 senza denti per mangiare. Lì, montagna di rifiuti. Lì, 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 nessun latte ti potrà salvare. Lì, 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 studiavamo insieme. Lì, 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 viaggiavamo insieme. Quattro. trovato due bambini.
Bene, allora, prima del pezzo mi sono dichiarato perplesso, quindi per convincerci a noi tutti ascoltatori scendiamo un po' nel dettaglio magari di una di queste curiose innovazioni.
Allora, io partirei da quelle che conosco meglio, che sono quelle che abbiamo sviluppato noi nell'ambito di lavori di ricerca, e parto tra l'altro da un lavoro che abbiamo fatto in collaborazione con un vostro collega, uno studente della laurea magistrale. Le corna di vacca.
Ah.
Le corna di vacca hanno delle prestazioni eccezionali. Allora, qui mi permetto, nel poco tempo che ho a disposizione, dobbiamo dividere due parti: la parte pulp e la parte invece più, diciamo, istituzionale, scientifica, che ci ha poi portato a valutarne le prestazioni. La parte pulp è stata fantastica. Un giorno con questo studente, dopo tutta una serie di contatti che abbiamo costruiti, siamo finiti a San Damiano d'Asti, siamo entrati in una specie di girone infernale del pazzesco, dove trattavano esclusivamente carcasse di animali. Allora, voi dovete sapere che lì sì che è una vera figata come startup, perché lì sono riusciti a riescono a creare un business su quello che oramai sono carcasse di, che non possono essere impiegate altrimenti, dal musetto del maiale, e si fanno delle cose divertentissimo a parti di interiore che poi diventano giochetti per gli animali, per farsi denti, via dicendo. E poi ci sono tutte queste zocche e queste unghie che effettivamente loro già utilizzano per fare delle farine animali, poi attraverso protocolli rispettosi di quelli che sono le direttive europee, e con noi abbiamo iniziato a pensare insieme che cosa si poteva fare di questo materiale. Noi abbiamo fatto prima un'analisi chimico-fisica di questi prodotti, di questi scarti di fatto, e poi successivamente abbiamo iniziato a lavorarli. Qui si ritorna alla collaborazione tra settori disciplinari. L'innovazione, l'idea nasce perché effettivamente si cerca di individuare quello che potrebbe essere un potenziale mercato nel settore edilizio, ed è una cosa che facciamo noi spesso e volentieri con gli studenti, poi la collaborazione con esperti di altre discipline. Tutta questa caratterizzazione chimico-fisica ci ha poi portato a capire che questo materiale aveva una resistenza eccezionale e che poteva essere utilizzato per produrre dei rivestimenti come le pavimentazioni o i rivestimenti murali che si utilizzano banalmente nelle cucine, una sostituzione un po' curiosa delle piastrelle. Ebbene, poi tutto il processo che si porta avanti anche in collaborazione con i laboratori, sulla base normalmente di protocolli di prova, per cui si monitorano nel tempo quelle che sono le prestazioni meccaniche, la resistenza agli acidi, cioè di fatto si prendono quei protocolli che si basano su norme tecniche e che ci aiutano a capire quale miglior destinazione d'uso può avere questo prodotto. Terminata tutta questa fase di monitoraggio, abbiamo iniziato anche poi a capire quella che era alla fine, sulla base delle migliori caratteristiche, anche l'aspetto formale che avrebbe assunto questo prodotto, e di fatto sembrava una meravigliosa piastrella fatta in tessere di madreperla. Quindi a vista, io dico sempre ogni tanto a lezione, parlo della cosiddetta Sciura Maria, anche per i miei trascorsi milanesi, come riferimento, come target, si sarebbe potuta tranquillamente comprare una piastrella spacciata per madreperla, a base madreperla, invece era ricavata con una meno nobile corna di vacca, ma con prestazioni assolutamente eccezionali.
Beh, possiamo dire che le corna di vacca sono la nuova madreperla.
Siamo andati anche al fuorisalone con quel prodotto un paio di anni fa, tra l'altro, quindi voglio dire, ospiti di una startup anche in quel caso, però di fatto è stata una bellissima esperienza, quindi un modo anche per comunicare quella che è stata un'esperienza di ricerca al di fuori dell'ambito cosiddetto accademico e di ricerca.
Direi corna di vacca d'ora in poi nelle gioiellerie, già che sì, ci siamo. Sì,
quindi sì, fare le corna, ragazzi, fa molto
è produttivo, sì. Dai. Ok, dai, ci riaggiorniamo. Ci risentiamo dopo il prossimo brano. Abbiamo i Metronomy con The Look. We'll be right back. dopo esserci cornificati per bene, ritorniamo un po' nel mondo della realtà e vediamo come può funzionare in maniera più pratica il mondo del progettista nell'ambito dell'architettura, oltre questi aspetti della mera sperimentazione, ma proprio dal punto di vista di basi pratiche.
Ma allora, uno degli aspetti su cui secondo me bisogna riflettere è il fatto che il ruolo dell'architetto, e qui possiamo aprire 45 minuti solo di monologo sull'argomento, il ruolo dell'architetto sta sicuramente cambiando. Io approfitto sempre di quello che poi ci diciamo un po' nelle pause, però prima si parlava della dimensione sociale, no, del progetto, che in realtà non è assolutamente secondaria. Noi abbiamo lavorato come gruppo di ricerca prima, poi come diciamo startuppisti sul tema delle living wall system, perché sono elementi di involucro vegetale che hanno un sacco di benefici. Tra questi ci sono sicuramente dei benefici non solo di tipo ambientale o energetico da considerare, ci sono una serie di benefici sociali che sono assolutamente importantissimi. Da una parte quindi il ruolo dell'architetto è anche quello di andare a progettare, a selezionare tecnologie che siano in grado di indurre una forma di benessere che non è solo quella del comfort termico o acustico, ma è un comfort di tipo psicopercettivo, e ci sono proprio dati provati, non sono io che ho condotto questi studi e anche adesso magari nella citazione potrò fare qualche errore, ma che dimostrano come vivere in ambienti dove c'è la presenza di vegetazione, dove c'è l'aromaterapia, dove ci sono tutta una serie di cose che noi riteniamo un po' fuffose, no? Un po' che stanno un po' al di là di quella che è invece un po' il rigido protocollo con cui noi architetti e ingegneri siamo abituati a muoverci, di fatto induce delle migliori prestazioni in termini di rendimento, minori assenze sul lavoro, e quindi tutti questi aspetti cominciano ad assumere una rilevanza che non è per niente secondaria. Allo stesso tempo, accanto a questi aspetti ce ne sono altri che sono quelli, ad esempio, e qui ritorno di nuovo al tema della vegetazione, scusate, ma è un po' un argomento sul quale almeno so certo, esprimermi con un minimo di contezza, come si dice in questi casi, in cui la vegetazione può assumere delle, diciamo, il ruolo di diventare una sorta di catalizzatore di una serie di attività. Non qui a Torino, a Milano ad esempio c'è un'iniziativa legata al Politecnico di Milano che si chiama Coltivando, che sarebbe bellissimo anche replicare qui a Torino, in cui dei docenti insieme a dei giovani ricercatori hanno chiesto lo spazio al Politecnico, lo hanno reso uno spazio coltivabile e hanno iniziato a coinvolgere la popolazione. Pensavano probabilmente di non avere un successo anche mediatico così immediato, invece nel giro di pochi mesi è diventato davvero un punto di attrazione, di aggregazione del quartiere. Peraltro sto parlando del quartiere Bovisa, che non è esattamente il quartiere più centrale di Milano, sì. Non siamo in Brera, e ogni sabato mattina si trovano per coltivare insieme, per avere diciamo godere di momenti conviviali, banalmente cucinando quello che hanno coltivato. Coperture verdi, facciate verdi, che siano coltivabili, diventano davvero un'opportunità molto interessante da cogliere per noi progettisti. Quindi direi che anche questo è un aspetto su cui dobbiamo certamente riflettere per il prossimo futuro.
Che sì, magari non ci viene insegnato direttamente appunto nelle nostre lezioni.
Sono
sbaglio.
Sicuro che non eri attento in quel momento, ma ti è stato certamente insegnato da degli ottimi docenti del Politecnico di Torino.
Va bene, ho provato a criticare, ma...
No, possiamo anche fare... Guarda, dopo nella pausa, se vuoi, faccio anche un po' di mea culpa e di critica su quelli che sono i modelli di formazione, come questi dovrebbero essere un po' cambiati.
Sì, diciamo c'è tutto un discorso sull'attenzione rispetto alle modalità con cui la società sta cambiando e quindi anche le modalità di interazione, ma non solo. Anche gli studi a livello psicologico, come parlavamo, quindi psicopercettivo, come modifichino gli spazi che viviamo e l'interazione tra di noi, quindi come possiamo veicolare anche questi movimenti con il nostro operato in qualche maniera.
Quindi, scusate, l'ultimo inciso, direi che in questo meraviglioso studio un 20 metri quadri di parete vegetale, secondo me,
bellissimo,
dobbiamo metterceli.
Dai,
conosco una startup, sì, che è specializzata, sì, sull'argomento.
Poi ci diamo i contatti. Invitiamo durante la pausa.
Mi do il bigliettino da visita.
Ah, bene, andiamo avanti allora. Abbiamo i Roixop con Happy Up Here. We'll be right back.
Bene, allora riprendiamo un attimo dalla piccola frecciatina che ho cercato da buon studente medio di lanciare, di lamentarmi quando possibile. Ma appunto sentiamo il parere di uno che è dentro l'argomento.
Qui adesso cambio cappello, metto quello da referente del corso di laurea triennale.
Quindi
in architettura.
Ancora più istituzionale.
Sì, è un ruolo un po' istituzionale che mi pesa un po'. Se tornassi indietro non so se mi ricandiderei, anche se è un'esperienza molto bella. Io credo che il modello formativo opt ortocollo, che ci piaccia o no, stia effettivamente cambiando. Me ne sono accorto da docente, più che da studente, essendomi laureato qualche anno fa oramai. Però effettivamente bisogna essere in grado di cogliere quelli che sono i cambiamenti. Abbiamo parlato di tantissime cose in questa puntata, da aspetti prevalentemente ambientali, sociali, di sperimentazione. Tutte queste esperienze in qualche modo dobbiamo cercare di farle diventare poi parte anche di un percorso formativo. E già secondo me nel percorso della laurea triennale alcuni argomenti devono iniziare ad essere affrontati e discussi. Da parte vostra c'è sicuramente un interesse rispetto a questi temi dell'innovazione. In fondo prima vi chiedevo se voi foste studenti della triennale, oppure sbagliato il congiuntivo, se voi foste studenti della triennale o della magistrale, i due terzi sono della laurea triennale, eppure siete già interessati a questi argomenti, che sicuramente avrete modo di approfondire nella laurea magistrale. È vero però una cosa, che dobbiamo misurarci con alcuni nuovi modelli di progettazione. Parlo soprattutto per noi architetti. Noi siamo abituati a dei modelli standard, quei modelli standard funzionano benissimo. Come tecnologo noi lavoriamo tantissimo su quello che è definito l'approccio esigenziale: individuare delle esigenze, stabilire dei requisiti possibilmente misurabili e in funzione di quello valutare delle prestazioni, e su quello si imposta poi tutta l'attività prima di metaprogetto e poi di progetto. Questi modelli funzionano ancora molto bene, però ci sono delle contaminazioni che sono interessantissime. Rhino, io non sono un esperto, però ho iniziato a seguire ad esempio delle tesi di laurea magistrale su questo argomento e trovo che sia un errore gravissimo considerarlo semplicemente uno strumento per il progetto. Forse poteva essere AutoCAD, anche se poi AutoCAD si è evoluto nel tempo. Qui si tratta davvero di un metodo di progettazione, e ci sono dei testi anche abbastanza interessanti che lo illustrano e lo spiegano, scritti anche in italiano, che ci spiegano come in realtà questo si possa a tutti gli effetti essere considerato un metodo di progettazione che va a sovrapporsi, ad integrarsi, a lavorare in forma complementare con i metodi di progettazione più tradizionali. E secondo me è una cosa bellissima, qui dobbiamo cogliere la sfida come docenti ed essere in grado effettivamente di capire quali sono le potenzialità di questi, di questi nuovi metodi. Ribadisco, non li chiamo strumenti, metodi di progettazione.
Ma in questo senso quindi parliamo di una rivalutazione appunto di tecnologie più moderne, quindi non ci fermiamo alla tipologia di progettazione semplicemente su carta bidimensionale e quindi ci spostiamo a livello tridimensionale, oppure c'è qualcosa che va oltre?
Allora, innanzitutto progettare in maniera integrata, e si ritorna poi a quell'approccio di interdisciplinarità anche nella progettazione, anche nel percorso didattico, tende a diventare importantissimo. Quando prima si accennavamo fuori onda al BIM, quindi al Building Information Modeling, è certamente una modalità attraverso la quale si può progettare in forma integrata, quindi mentre sviluppo il progetto addirittura a scala preliminare, però posso già capire quali saranno i principali elementi di sensoristica che l'esperto di ICT potrà predisporre per garantirmi il miglior funzionamento degli impianti. Allo stesso tempo Rhino, attraverso poi tutta questa incredibile famiglia di plugin che poi si possono in qualche modo integrare ed adattare, ci dà la possibilità banalmente di formare il nostro edificio inseguendo il sole, progettare degli edifici che funzionano come dei girasoli, ed è qualcosa che va oltre, se vogliamo, il metodo più tradizionale di progettazione. E secondo me sono davvero, ribadisco, delle sfide eccezionali con le quali dobbiamo imparare a misurarci.
Sì, bene, penso che anche a partire appunto da noi come studenti dobbiamo insistere un po' di più anche su queste tematiche, e noi personalmente non fermarci a ciò che ci viene impartito, imposto da canoni standard, ecco.
E non lamentarci sempre. Bene, allora, prima di un ultimo intervento, ci sentiamo gli Zodiacs con Renegade.
Per chi non credeva che mettendo la marmellata di mirtilli sui pannelli fotovoltaici si potesse fare qualcosa di utile, oggi ne ha avuto in qualche maniera la conferma. Ringraziamo quindi il nostro ospite, il professor Roberto Giordano, di essere stato qui con noi.
Grazie a voi per avermi invitato. So che abbiamo pochissimo tempo, ma se mi invitate torno, giuro.
Assolutamente.
È una minaccia più che una promessa.
Nel frattempo sviluppiamo altri progetti, così abbiamo qualcosa di cui
quando
parlare.
Tornerà avremo la
ragazzi,
parete
vegetale. Vi devo parlare del nostro nuovo brevetto con le alghe, che è tanta roba. Anche
ne potevamo parlare. Ok, allora in un'altra puntata. Sì. Poi ci mangiamo tutto l'edificio alla fine. Bene, allora io vi saluto qui Simone, accanto a me Valentina.
Ciao a tutti.
E Federico.
Alla prossima.
Roberto alla regia, e vi mandiamo la nostra sigla. Alla prossima puntata. Ciao. Won't get to give what I'm after till the day I die. I asked Bobby Dylan, I asked the Beatles, I asked Timothy Leary, but he couldn't help me either. They call me the Seeker. To give what I'm after till the day I die.